Siamo nello spazio di approfondimenti con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla Valeria Manieri, abbiamo in collegamento Giada Benincasa, ricercatrice appunto per ADAPT. Ben trovata.
Ciao Valeria, grazie, buongiorno.
E cerchiamo di continuare, diciamo, con la serie su emergenza Covid, cercando di coprire il tema della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Cerchiamo di parlare ovviamente anche di fase 2, cosa abbiamo anche fatto nella pillola con Francesco Seghezzi, ma con Giada Benincasa vogliamo provare a analizzare e fare una sintesi del protocollo che è stato firmato dalle parti sociali e dal governo il 13 marzo scorso e che conteneva appunto un protocollo con delle misure di sicurezza obbligatorie per poter lavorare, che valgono ovviamente per le diverse categorie, le aziende, le attività produttive, le attività commerciali, immagino anche appunto i luoghi di lavoro della pubblica amministrazione.
Sì, allora diciamo una breve premessa intanto ovviamente su quello che è il tema della salute e sicurezza sul lavoro che abbiamo avuto modo di ricordare anche grazie allo spazio che ci concedi di ricordare più volte la priorità di questo argomento e di questa materia che diciamo quotidianamente approfondiamo e seguiamo come ADAPT. Ovviamente in questo momento si afferma in modo prepotente la connessione che esiste tra quello che è il tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la salute pubblica, quindi quello che accade poi sul territorio circostante le imprese. In un momento come questo, ovviamente a maggior ragione, pensando ad una ipotetica fase 2 che attualmente è stata posticipata al 4 maggio, è opportuno fare il punto su quelle che sono le misure minime, le regole minime di tutela della salute dei lavoratori, salute e sicurezza dei lavoratori. Questo proprio per poter ripartire nella fase 2 in totale sicurezza. Regole che comunque dovrebbero già essere seguite da tutte quelle aziende che, perché considerate essenziali e strategiche per il paese, non si sono mai fermate in queste settimane e, come appunto ci ricorda l'Istat, sono oltre 2 milioni di aziende che anche in queste settimane non si sono fermate, quindi quasi il 50% delle imprese sul territorio nazionale. A tal proposito, diciamo, dobbiamo richiamare il protocollo del 14 marzo, quindi siglato ormai un mese fa dal governo e dalle parti sociali, teso a regolamentare quelle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Protocollo successivamente poi richiamato dal DPCM del 22 marzo all'articolo 1,3. Allora, l'obiettivo prioritario del protocollo del 14 marzo è quello di coniugare la prosecuzione delle attività produttive e nella fase 2, diciamo, la ripartenza delle attività produttive e lavorative, garantendo contestualmente le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro. Questo proprio per evitare che nella fase 2 i luoghi di lavoro diventino, diciamo, motivo di ulteriore diffusione e nuovi contagi. Tra i contenuti che troviamo all'interno del protocollo siglato il 14 marzo, troviamo sicuramente delle disposizioni innovative specifiche rispetto a quanto previsto dalla normativa tradizionale in materia di salute e sicurezza attualmente vigente, che è il decreto legislativo 81 del 2008. Entrando nel merito del protocollo, tra gli obblighi previsti in capo al datore di lavoro c'è sicuramente quello dell'informazione, quindi il datore di lavoro è tenuto ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda tramite opuscoli informativi che devono contenere l'indicazione, per esempio, per i lavoratori di rimanere a casa in caso di febbre o sintomi influenzali, avendo cura in questo caso di avvertire il proprio medico di famiglia, oppure l'avvertenza di lasciare il luogo di lavoro in caso di condizioni di pericolo, quali, appunto, come abbiamo appena ricordato, la febbre o i sintomi influenzali, o ulteriormente l'impegno a rispettare le cautele sanitarie prescritte, per esempio come la distanza interpersonale tra lavoratori e colleghi. Nel protocollo poi viene altresì regolamentato l'ingresso in azienda, Quindi sia l'entrata che l'uscita del personale deve essere organizzata a scaglioni al fine di prevenire assembramenti sia sul luogo di lavoro che nei punti, diciamo, di ingresso e uscita dell'azienda. Sotto questo profilo merita segnalare una previsione particolare all'interno del protocollo, che è quella inerente alla possibilità di controllare la temperatura corporea del personale che entra in azienda al fine di evitare l'accesso in caso di una temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo. In questo caso, infatti, chi riporta queste condizioni dovrà essere isolato, munito di mascherina e dovrà contattare il proprio medico curante, sottolineando il divieto di accesso in quel caso all'interno dell'azienda anche per andare nell'infermeria o di recarsi al pronto soccorso. Su questo punto dobbiamo sottolineare che, onde evitare contrasti con le disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati, è necessario rispettare le modalità di acquisizione, conservazione e cancellazione dei dati nel rispetto del principio di proporzionalità, necessità e non eccedenza previsti dalla normativa vigente. Inoltre vengono disciplinate delle previsioni tese a ridurre al minimo le occasioni di contatto con fornitori esterni, il caso per esempio degli autisti che hanno l'obbligo di rimanere a bordo del mezzo di trasporto e di non accedere a uffici o servizi igienici del personale dell'azienda, oppure viene prevista la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali aziendali, della postazione di lavoro e altresì degli spazi comuni nei quali l'ingresso deve essere necessariamente contingentato. Sempre in materia, diciamo, di misure igienico-sanitarie, al datore del lavoro si richiede altresì di mettere a disposizione dei lavoratori dei detergenti, quindi dei dispenser con detergenti per le mani, e di dotare i lavoratori dei DPI che dall'accordo, dal protocollo del 14 marzo, sono di difficile, diciamo, reperimento sul mercato e infatti a tal proposito si segnala all'articolo 16 del decreto legge 17 marzo numero 18, il cosiddetto Cura Italia, che prevede appunto, equipara le mascherine chirurgiche ai DPI per tutti quei lavoratori che nello svolgimento delle proprie attività lavorative sono oggettivamente impossibilitati a rispettare la distanza interpersonale prevista. Un altro elemento che vorrei richiamare, previsto all'interno del protocollo del 14 marzo, è quello inerente all'organizzazione aziendale, che deve essere, diciamo, rimodulata e finalizzata ad assicurare un piano di turnazione dei dipendenti, una rimodulazione dei livelli produttivi, nonché la sospensione di tutte le trasferte e dei viaggi di lavoro sia nazionali che internazionali, anche se già organizzati. E non solo, all'interno del protocollo si vieta anche la possibilità di effettuare riunioni o incontri, seminari, convegni in presenza. Al contrario, invece, tra le misure che vengono previste, anzi incentivate, troviamo lo strumento della sorveglianza sanitaria. Infatti nel protocollo si specifica che questa deve proseguire privilegiando le visite preventive su richiesta e dopo il rientro dalla malattia. Questo proprio perché la sorveglianza sanitaria viene prevista oggi più di sempre come uno strumento utile anche a contrastare la diffusione del virus, da un lato intercettandolo, dall'altro fornendo l'informazione e la formazione corretta ai lavoratori. Dunque si sottolinea anche un ruolo principale, un ruolo strategico del medico competente, che dovrebbe fare da collettore tra quella che è l'impresa e quindi la salute all'interno dei luoghi di lavori e il sistema sanitario nazionale, dunque la salute pubblica. Merita, diciamo, segnalare che oltre al protocollo del 14 marzo sono stati appunto siglati altri protocolli specifici sui singoli settori, come per esempio quello nel settore dell'edilizia o nel settore trasporto e logistica. Da questo punto di vista, diciamo che per la fase 2 potrebbe essere opportuno progettare e pensare dei protocolli ad hoc, dei protocolli aziendali, anche con il supporto di esperti, diciamo, quindi a livello anche scientifico, coinvolgendo ovviamente la parte sindacale, che vadano ad integrare quelli già esistenti, sia quello del 14 marzo che quello singolo del settore, con la finalità di pensare misure preventive ad hoc in base sia al caso di specie che al concreto contesto aziendale e territoriale di riferimento in cui viene espletata l'attività lavorativa.
E credo che possiamo fermarci qui perché ovviamente la tua panoramica è stata davvero esauriente rispetto a quella che è la situazione a cui stiamo andando incontro e quelle che sono le misure e le regole da applicare. C'è da capire se poi in corso d'opera verranno fatte ulteriori modifiche, ulteriori aggiustamenti. Non so tu su questo che ne pensi prima di, ovviamente, di chiudere.
Certo, questo diciamo, dobbiamo valutare anche perché diciamo, da un paio di mesi a questa parte il legislatore ci ha concesso un quadro legislativo abbastanza complesso e in continua evoluzione, quindi dobbiamo capire quando arriveremo alla fase 2 quali sono gli strumenti a disposizione. Sicuramente le misure minime contemplate all'interno del protocollo siglato il 14 marzo dovranno essere rispettate e ovviamente possibilmente ci auspichiamo che queste misure possano essere calate all'interno dell'organizzazione concreta e che quindi possano diciamo, essere individuate all'interno di ulteriori protocolli aziendali.
Ci fermiamo qui, grazie davvero Giada Benincasa per essere stata con noi, ricercatrice per Adapt. L'appuntamento è alle prossime settimane, ovviamente, con l'appuntamento settimanale con la pillola e con i focus di Adapt. Alla prossima.
Ciao, grazie.